Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati finanziari del primo semestre 2022 del gruppo ERA. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo ERA. Dottor Tommasi di Vignano, prego.
Buonasera, siamo qui tutti riuniti dopo essere usciti da un consiglio abbastanza lungo e articolato che chiudeva il nostro semestre e di cui vi renderemo conto immediatamente fra poco. Come spero abbiate già ricevuto il comunicato stampa, i dati a nostro giudizio, nella difficoltà che tutti conoscete, che stiamo cercando tutti di valutare e misurare anche per avere qualche elemento prospettico oltre che attuale, e mi sembra siano risultati complessivamente buoni, ancora più apprezzabili appunto se li andiamo a misurare rispetto alle difficoltà del momento che tutti sono ormai in grado di apprezzare. È un contesto che è caratterizzato da molti eventi, la scarsa disponibilità di gas e delle materie prime, la difficoltà nella logistica e gli ultimi, speriamo ultimi davvero, strascichi della pandemia, oltre alla guerra, così vicina ai nostri territori. A questo si sono aggiunti in questi giorni anche altri due aspetti che vogliamo ricordare, che sono la stretta monetaria della BCE e anche, non da poco, la crisi di governo che il paese nostro sta attraversando. Sta aumentando l'incertezza e anche ciò incide sui prezzi dell'energia, aumentando l'effetto della dinamica inflattiva che, come vedete dalla prima pagina del nostro documento, ha già toccato l'8% nel mese scorso. I prezzi del gas continuano a mostrare un'elevata volatilità, a una media del semestre di circa 96 euro a megawattora. E anche il prezzo dell'elettricità è ancora più marcato rispetto al passato, registrando una media del semestre di 252 euro a megawattora. Sono livelli di prezzi, come a tutti noto, largamente superiori alle medie normali e mostrano quindi una chiara tendenza, se no, almeno a mantenere questo rialzo, se non a peggiorarlo nel tempo. A pagina 2 abbiamo evidenziato, con riferimento specifico a questo semestre, i risultati a livello di ricavi, di EBITDA e di net profit. Il fatturato del primo semestre è aumentato di ben il 111% rispetto al corrispondente periodo del 2021. Ciò prevalentemente considerando le dinamiche di prezzo delle commodity. L'EBITDA del primo semestre si è attestato a 631 milioni di euro e segna quindi una crescita di 20 milioni di euro rispetto al confronto omogeneo col primo semestre 2021. Ciò determina una crescita del 3%. Un incremento quindi ulteriore rispetto a quello del primo trimestre 2022, che era stato di 12 milioni, e che è stato sorretto da una pluralità di componenti che via via incontreremo. Il segno positivo dell'EBITDA che ho appena citato riflette quindi l'efficacia delle nostre politiche di copertura del rischio sulla fluttuazione dei prezzi delle commodities. Infine, l'utile netto post minorities conferma la buona tenuta dei risultati fino al completamento del conto economico con una lieve differenza di circa 3 milioni. Questo risultato sconta maggiori accantonamenti per svalutazione crediti legati esclusivamente all'aumento dei prezzi delle commodities, essendo invece, per fortuna nostra, la solidità dei nostri clienti rimasta intatta e con bassi livelli di morosità e un buon rispetto dei tempi di pagamento. A pagina 3 nonostante appunto lo scenario che stiamo scontando tutti, ci ha consentito comunque di dare piena esecuzione ai nostri progetti di investimento. Questo sia per la manutenzione delle nostre infrastrutture, in particolare delle reti, sia anche con interventi importanti su due VTE che sono attualmente in fase di completamento del revamping in atto a Trieste e a Ravenna. Poi gli investimenti complessivi netti sono cresciuti in sostanza quasi a 300 milioni, 289 milioni di euro, quindi più 16,7% rispetto al primo H. Siamo quindi in linea anche con la tabella di marcia che abbiamo definito guardando al piano industriale di quest'anno. Il rapporto debito EBITDA si è andato sostanziandosi a 2,96 volte, quindi in ampio mantenimento del limite prudenziale che abbiamo sempre tenuto con riferimento alle 3 volte. Su questo rapporto ha inciso naturalmente lo stoccaggio di gas realizzato in questi ultimi mesi ai prezzi di mercato. Avrebbe potuto quindi, in assenza di questo elemento, essere anche molto migliore. Questi risultati mettono in evidenza comunque la resilienza anche finanziaria della nostra tenuta. Proseguiamo infatti dando esecuzione ai nostri piani, rispettando gli impegni presi proprio in sede di presentazione del piano industriale, e anche recentemente nel mese di giugno dando corso al pagamento del dividendo nella misura di 12 centesimi che era quella anticipata in sede di pianificazione. A pagina 4 sono indicati i driver dell'EBITDA di cui ho accennato in termini di crescita a 20,3 milioni di euro. E questo dato compensa anche l'effetto negativo della revisione del UACC che era stato deliberato da ARERA nei mesi precedenti per un valore di 10,2 milioni negativo. Il primo contributo che vedete rappresentato appunto nel grafico di pagina 4 vede indicati i 20,9 milioni delle nostre attività costruite sulla filosofia, sui modelli di tipo circolare e si compone di alcuni addendi. Il primo innanzitutto il positivo andamento delle attività sui condomini per i servizi di efficienza energetica e bonus facciate, sono quasi 12 milioni solo di questa voce. Il secondo è rappresentato da 3,9 milioni di euro legate alla buona accoglienza che hanno avuto le offerte commerciali dei servizi a valore aggiunto nel settore dell'energy. La terza, ulteriore prosecuzione dei buoni risultati ormai prolungatisi per un lungo tempo, per un valore in questo caso di 5,1 milioni di euro, dalla nostra consociata Aliplast che beneficia anche di un ulteriore aumento dei prezzi dei prodotti di plastica riciclata. Inoltre, contributo c'è stato anche dalla crescita organica che ha portato a più 5,8 milioni di euro, contribuendo in tal senso attraverso la crescita di 107.000 clienti nell'energy, grazie all'espansione delle quote di mercato e alle gare vinte sulla maggior tutela. Infatti, su 3 lotti dei 9 totali messi a gara sono stati assegnati al nostro gruppo. Il secondo addendo è rappresentato da 106.000 tonnellate di rifiuti da mercato in più, quindi un più 4,6%, e il terzo naturalmente dalla normale attività di efficientamento dei costi, maggiore premialità e nuovi allacciamenti nelle attività a rete. Infine anche il nostro solito contributo dal mondo dell'M&A ha visto aggiungere la crescita di 3,8 milioni di euro, che è relativo a una delle due operazioni diciamo definite nell'anno precedente ma divenute operative soltanto con il 2022, Vallortigara, nell'area waste, alla quale si sono affiancate un'acquisizione significativa nel mondo del teleriscaldamento nell'area bolognese e due acquisizioni piccole ma significative nel mondo dell'energy con le società Ecogas e con Energia. In realtà io spero che dopo questa nostra presentazione, forse nel giro di una delle prossime due, potremo darvi ulteriori elementi, perché le attività sul mondo dell'M&A continuano ad essere impegnative e significative. Un'ultima considerazione la dedico al mondo del waste, che mi è più caro perché me ne occupo tutti i giorni, ma credo che ne valga la pena, perché anche in questo periodo, questo scorcio d'anno, il trattamento del waste ha segnato una crescita dell'EBITDA del 12,1%, con un progresso di circa 12,7 milioni di euro. Se calcoliamo che a questa vanno aggiunte il contributo prossimo della ripartenza dei due VTE di cui prima vi ho parlato, che varrebbe tra i 6,8 milioni di euro, questo dovrebbe venirci abbastanza agevolmente alla conclusione della fase di revamping, che è già ormai prossima. Un'altra considerazione riguarda l'effetto inflattivo sul costo delle materie prime e sui consumi energetici, che hanno guidato anche i processi di trattamento. In effetti queste conseguenze negative che derivano dallo stato dell'inflazione sono state compensate da una positiva dinamica dei prezzi e dalla produzione di energia nei nostri impianti di trattamento. Come vi ho detto, Aliplast sta andando a pieno regime e quindi anche qui l'incremento ulteriore del costo della plastica ci ha spinto i prezzi della plastica riciclata trattata da Aliplast. Il contributo è quindi di 5,1 milioni. Le sinergie, infine, anche queste non sono mancate, hanno un valore contenuto di 0,8 in linea col programma di integrazione delle aziende già acquisite nell'ambito dell'M&A del 2021. Infine vorrei completare il quadro richiamando all'attenzione il delta perimetro che prima ho richiamato, uno dei due acquisite nel corso del 2021, e anche un'operazione sempre nel mondo del waste che ha interessato una realtà nuova nell'area della provincia di Macerata e che ha dato un contributo dell'EBITDA di 3,8 milioni di euro. Come vedete, la vita continua anche abbastanza bene, lo si vede in questo settore che certamente ha portato a casa, come spesso, buoni risultati, ai quali non ha corrisposto, ma va spiegato, l'effetto che invece abbiamo avuto nella raccolta dei rifiuti urbani. Infatti qui abbiamo avuto due novità recenti: il fatto di essere partiti con le gare per il rinnovo delle concessioni nella misura di ben tre province, anzi delle tre maggiori province per dimensione, e le vecchie concessioni le abbiamo sostituite avendo vinto tutte e tre le gare, ma ovviamente non sapendo noi quale livello di competizione si sarebbe scatenato, essendo le prime che venivano realizzate, abbiamo avuto anche un impatto negativo di 4,6 milioni legato alle gare e all'avviamento di questi servizi, che ha richiesto anche un intervento a livello di scontistica. Questo non ci turba, perché le nostre concessioni nuove hanno davanti a sé lunga vita per 13 anni e quindi avranno tutto il tempo di recuperare anche il mal tolto da questo, derivato appunto dalla competizione. Direi che queste sono le cose più importanti del nostro lavoro oggi, ma c'è anche una cosa più importante, perché siamo qui per presentarvi per la prima volta in questa attività il nostro nuovo amministratore delegato, che è l'ingegner Iacono, a cui lascio volentieri la parola.
Grazie Presidente, buonasera anche da parte mia, sono Orazio Iacono, ci tenevo a essere qui con voi oggi, anche se è passato poco tempo dal mio arrivo in ERA. Vi invito a guardare a pagina 6, dove trovate l'area Energy, che registra un EBITDA di 225 milioni di euro, in crescita di 6 milioni e 8 rispetto al primo semestre 2021. Il dato è maggiormente apprezzabile considerando che compensa pienamente l'effetto negativo di circa 11 milioni relativo alla normalizzazione dei servizi di dispacciamento forniti a Terna. Contributo maggiore alla crescita di 15 milioni e 8, come vedete dal grafico, è dato dall'offerta dei servizi di efficientamento e risparmio energetico, che soprattutto in questo periodo è un'area sempre più strategica, visto il contesto attuale in cui l'energia non è più una risorsa abbondante, a buon mercato e sicura nelle forniture. Questa crescita è prevalentemente collegata all'ecobonus, perché non era ancora a pieno regime nel semestre del 2021, ma anche a tutti i servizi a valore aggiunto che hanno positivamente contribuito al risultato. Le attività di vendita segnano un leggero miglioramento di 2 milioni e 3, evidenziando l'efficacia della politica di copertura seguita dal gruppo contro il rischio di fluttuazione delle commodity. ERA in questo contesto ha assistito anche i clienti in maggiore difficoltà, offrendo la possibilità di rateizzare i pagamenti delle bollette in tre rate, e si prevede di incassare la maggior parte delle rateizzazioni effettuate già entro fine anno. Ovviamente lo scenario non offre ancora una chiara visibilità sul futuro, tuttavia manteniamo alta l'attenzione cercando di cogliere le opportunità che dovessero emergere. Infatti al 30 giugno siamo riusciti a immagazzinare un considerevole volume di gas, anche del 70% in più rispetto a quanto immagazzinato al primo semestre 2021, che contribuisce a garantire la copertura della domanda dei nostri clienti per la prossima stagione termica. L'immissione di gas negli stoccaggi viene valorizzata con il criterio contabile del costo medio ponderato, che però fornisce un quadro non rappresentativo in un mercato come quello attuale, con così forti oscillazioni di prezzo. Infatti il criterio considera tutti i volumi acquistati durante il periodo di immissione del gas, aprile-giugno, compresi anche quelli contrattualizzati con prezzi definiti nel 2021 e destinati ai clienti finali. Così costo medio ponderato al 30 giugno 2022 era pari a 83 euro cent al metro cubo, mentre il prezzo di mercato sempre nello stesso periodo di stoccaggio è stato pari circa 103 euro cent al metro cubo. Di conseguenza questa differenza, applicata ai 420 milioni di metri cubi di gas immagazzinato, ha pesato per 88 milioni di euro sul risultato dell'area Energy. Quindi, per dare una rappresentazione più aderente all'andamento gestionale, abbiamo eliminato tale effetto contabile, come vedete dal grafico. Peraltro aggiungo che il gas immagazzinato è stato già coperto, come sempre, dal rischio di variazione dei prezzi di mercato. Continuando l'analisi dei risultati per attività, passiamo alle reti, a pagina 7. Qui l'EBITDA è in crescita del 3,6% rispetto al semestre 2021 ed è arrivato a circa 239 milioni di euro. È un risultato particolarmente positivo considerando che compensa il taglio del VACC, come ha illustrato il Presidente. Per riuscire in questa impresa le reti sono state supportate dal contributo di tutte le leve di efficientamento e crescita. In primis, come vedete, abbiamo i premi di qualità che hanno contribuito per oltre 17 milioni, grazie alla qualità tecnica riconosciuta ai nostri asset idrici, che consuntivano un premio di oltre 16 milioni di euro, che certamente ripaga dell'impegno investitorio di tutti questi anni e soprattutto degli ultimi, in cui innovazione, resilienza e modello circolare sono stati perseguiti con grande impegno dal gruppo ERA. Poi c'è anche la qualità tecnica delle reti di distribuzione dei gas, anche loro hanno fatto la loro parte, a cui è stato riconosciuto un premio di 0,7 milioni di euro. Quindi questi premi dimostrano le ottime performance raggiunte dal gruppo in tema di qualità tecnica delle reti. L'altro driver qui rappresentato è quello usuale delle attività di efficientamento, ottimizzazioni a 360 gradi, che hanno contribuito per altri 1,4 milioni circa. Qui le componenti principali sono state una serie di partite provenienti da poste minori pregresse di natura regolatoria, ma la parte maggiore del risultato deriva dal teleriscaldamento, che ha performato molto bene grazie alle basse temperature della stagione invernale già vista in trimestrale. Credo valga la pena a questo punto evidenziare che tutte le principali attività del nostro portafoglio hanno generato una crescita dell'EBITDA, come vedete a pagina 8, un risultato che mi ha onestamente sorpreso, in quanto con questo contesto così difficile è stato ottenuto grazie sia alla diversificazione delle attività all'interno di ciascuno dei business che anche alle politiche prudenti seguite nella loro gestione. Ma soprattutto tengo a precisare che ho avuto modo di collaborare con dei manager responsabili delle diverse aree di business, con alcuni anche in modo particolarmente assiduo. In questi giorni di mercati turbolenti ho potuto verificare la loro grande professionalità e dedizione, che conferiscono sicuramente grande solidità al nostro gruppo. Nell'energy le politiche di copertura, unite al posizionamento sviluppato sui diversi segmenti di mercato, hanno saputo proteggere le marginalità nella vendita anche in queste condizioni turbolenti di mercato. Le reti sono attività sostanzialmente neutrali allo scenario grazie alla regolazione tariffaria e le attività sono infatti protette dall'effetto inflattivo, dall'aumento dei tassi, dello spread. Qui abbiamo inoltre beneficiato dei premi qualità che mettono in luce anche la qualità dei nostri asset, su cui abbiamo investito in tutti questi anni, grazie ai quali, come abbiamo detto poc'anzi, abbiamo più che compensato il taglio del WACC di Arera. Infine, come ha detto il Presidente, il business dei trattamenti dei rifiuti, che anch'esso certamente influenzato dal contesto, è riuscito a migliorare l'importante crescita positiva già vista nel primo quarter di quest'anno, sia grazie all'attività di M&A che all'assetto impiantistico rinnovabile, dimostrando la capacità di trasferire sui prezzi di vendita l'effetto inflattivo sulla nostra struttura costi. Quindi ogni attività è gestita, come vedete, per garantire una crescita resiliente, mantenendo un predefinito profilo di rischio rendimento e tutte insieme creando un portafoglio sinergico. Quindi lasciatemi dire, una formula resiliente particolarmente apprezzabile, soprattutto adesso che ci troviamo di fronte all'incertezza del contesto che ci circonda. Passo la parola a Luca Moroni per l'illustrazione della parte finanziaria. Grazie.
Grazie, buonasera anche da parte mia. Iniziamo con una buona notizia. Il costo del debito. Avevamo promesso di fare questo percorso nel quale ci siamo impegnati nel corso degli ultimi anni e effettivamente adesso vediamo i risultati. 2,6% il costo del debito contro un 2,8% dello stesso periodo dell'anno precedente e un 3,2% del primo semestre del 2020. E avevamo fatto quell'operazione di liability management a fine ottobre dell'anno passato, emettendo un nuovo bond sostenibile che ci ha permesso appunto di ottenere questo risultato. Abbiamo anche emesso un nuovo green bond a maggio, direi in tempi rapidissimi e anzitempo rispetto all'incremento dei tassi repentino che poi c'è stato quindi riuscendo anche a ottenere delle condizioni interessanti ancora sul mercato dei capitali. Tax rate 29%, dovremmo leggerlo 27,8, 27,5. Qui la differenza è relativa al contributo extra profitti che impatta per pochi milioni, 2,5 milioni, e ci spinge al 29% in termini di tax rate. Ovviamente si tratta di una partita straordinaria. Abbiamo poi gli indicatori di redditività, ROI e ROE, ancora molto apprezzabili, perché direi ROI in assoluta tenuta. Qui la diminuzione deriva dall'incremento del circolante, che a sua volta è causato dai prezzi delle commodity, in particolar modo del gas in stoccaggio, lo vedremo poi tra poco. Il ROE che si mantiene a dei livelli assolutamente buoni, siamo sempre intorno al 10%. E allora voltiamo pagina per guardare il nostro flusso di cassa, che ci dice che la nostra leva operativa continua a rimanere molto positiva, 524 milioni di cassa operativa, e abbiamo investito quasi 300 milioni di euro, più di 40-45 milioni rispetto all'anno precedente. Abbiamo un incremento del nostro circolante che però, come vedete spiegato bene nel grafico, è dovuto principalmente all'effetto dei prezzi sul gas in stoccaggio, altrimenti avremmo avuto per un'altra volta un andamento positivo del nostro circolante netto. Abbiamo poi le operazioni di M&A che sono state citate e per le quali abbiamo completato le acquisizioni descritte, e ultimo ma non meno importante il pagamento dei dividendi fatto, come già anticipato, per 223 milioni. Consumiamo 420 milioni di cassa, quindi il nostro indebitamento cresce a 3,682 miliardi con una leva di 2,96, mantenendo una posizione molto solida dal punto di vista finanziario, con un indebitamento che ha una durata media di 7 anni e il cui incremento, come dicevo, è dovuto principalmente a questo effetto del gas, che nel momento in cui verrà utilizzato per i contratti in vendita nella prossima stagione termica incomincerà ad asciugarsi e a restituire l'assorbimento che ha avuto in questo momento come normale per stagionalità. Mi fermo e lascio la parola al Presidente per la chiusura.
Sì, grazie. Io credo che passato qualche mese ci risiamo con la stessa livello di forma fisica per affrontare un anno complicato come questo, ma credo che le cose che avete sentito anche oggi confermino la nostra capacità di tenere fede ai nostri impegni, cosa che ci ha, se lo permettete, sempre caratterizzato, e quindi oggi è proprio per noi una prima tappa. Il nostro Consiglio di Amministrazione ha approvato molti aspetti che abbiamo trattato in Consiglio, ha approvato anche la sostituzione del dottor Moroni, che ci lascia per lidi più romantici e che quindi è qui ancora per qualche settimana con noi, ma troveremo le forze, le abbiamo anche individuate, nell'ambito proprio dei manager del gruppo, che offrono diverse opzioni per affrontare anche le cose diciamo inaspettate. Detto ciò, credo che la ricerca di perseguire, come da sempre facciamo, tutte le opzioni di crescita non sia stata fiaccata neppure da quel quadro che è la prima pagina del nostro documento, dove si vede un andamento dei prezzi delle commodity fuori da ogni esperienza, ecco, vuol dire che non potevamo immaginarcelo e non l'avevamo mai visto. Purtuttavia credo che le cose che vi abbiamo detto siano di buona rassicurazione del fatto che qui non scherziamo e quindi noi abbiamo intenzione di mantenere fede soprattutto e innanzitutto a tutti gli impegni che sono stati presi in sede di pianificazione. Questo impegno ci guiderà sicuramente nei prossimi mesi e con l'aiuto dell'amministratore delegato e la fantasia di Hansen vedremo di tenere fede a tutti i passaggi di questo bel percorso. Tenete anche conto che peraltro anche in termini di esecuzione del piano siamo già un po' più avanti di quello che i mesi di calendario ci direbbero in termini di proporzionalità rispetto ai valori indicati nel piano, e anche questo è un altro fattore di ragionevolezza sul quale vogliamo appoggiarci. Adesso lascio la parola a voi per sentire se avete dei commenti o dei dubbi o delle domande. Grazie.
Qui è l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda dalla conferenza in italiano è di Javier Suarez di Mediobanca. Prego.
Sì, salve. Buonasera a tutti e grazie per la presentazione. Avevo tre o quattro domande. La prima è sul supply activity. Secondo me da sottolineare la tenuta dell'integrated supply margin in un contesto molto difficoltoso. La domanda è se potete spiegarci un'altra volta il hedging strategy che la società sta seguendo, perché secondo me questo è da sottolineare, e se pensate che questa tenuta del supply margin con il vostro integrated supply margin, con il vostro hedging strategy in corso, dovrebbe tenere anche durante la seconda metà del 2022. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è sul networking capital absorption, che è soprattutto collegato all'acquisto di gas. Se potete fornire una indicazione di dove vedete il debito della società per la fine dell'anno in questo contesto, anche nel contesto di queste gas stocks, avete segnalato queste gas stock temporary accounting difference. E quando menzionate questo come temporary, come pensate o dove pensate che queste gas stock adjustment dovrebbe essere per la fine dell'anno? Verificare che questo è ovviamente un non cash item. E l'ultimo punto, il Presidente ha segnalato il M&A come un ongoing development, e mi ha sembrato di capire che ci potevano essere additional step durante il terzo trimestre. Se ci potete fornire qualche indicazione in che ambito o in che business sta lavorando la società e nelle M&A activity, che è sempre stata un'area per la crescita molto importante per il gruppo. Grazie.
Allora, comincio io, sono Orazio Iacono. Riguardo all'energy, ovviamente la politica prudente del gruppo ci permette di coprirci, quindi acquisto e vendita sono bilanciati. Dal rischio prezzo ci siamo protetti con tutti i clienti, le offerte a prezzo fisso sono coperte con acquisti già contrattualizzati coerenti con le vendite. E per quanto riguarda le offerte a prezzo variabile, ovviamente abbiamo il trasferimento del prezzo al cliente, ma ritornando sul prezzo fisso, gli extra consumi dei clienti a fisso, il gruppo già da tempo ha una politica di avversione a rischio, e quindi che sta reggendo anche in queste condizioni estreme del mercato. Abbiamo infatti da tempo iniziato a trasferire ai clienti più grandi i maggiori costi di shaping che tutti i clienti hanno già accettato, pur di non perdere i buoni contratti a prezzo fisso. Sui clienti retail il tema è meno rilevante, perché il cliente retail è più regolare. Inoltre aggiungo che per limitare questo rischio ci siamo dotati al 30 giugno di una capacità di stoccaggio di gran lunga superiore a quella del semestre 2021. Siamo arrivati, come dicevo prima, al 70% in più rispetto allo scorso anno. Ecco, questo sicuramente darà un contributo per poterci coprire rispetto alla fluttuazione dei prezzi, appunto, delle commodity. Passo all'altra domanda, la seconda, relativa al magazzino. Ovviamente noi stiamo pensando nell'opportunità di fare ulteriore stoccaggio. Ovviamente osserveremo bene il mercato in funzione delle condizioni del mercato, in funzione degli scenari dei prezzi. Di conseguenza, se facciamo ancora stoccaggio, ovviamente ci sarà un incremento del circolante, ma questo dipenderà ovviamente dai volumi e quindi dai prezzi. Quindi se aumenta, però sappiamo che sarà comunque una situazione piuttosto temporanea. Sua terza forse è quella legata alle Minei, magari risponderà il Presidente. Grazie.
Ma per quello che riguarda le Minei, noi sapete che abbiamo questo vizietto e continueremo a portarlo avanti. È anche abbastanza evidente che le aree di possibile intervento sono quelle liberalizzate e quindi di mercato, molto più che le altre. E quindi questo vi dà qualche indicazione di massima su dove ci stiamo rivolgendo. Noi ovviamente non siamo qui a dare degli indirizzi, spero che almeno una delle operazioni che stiamo guardando possa avere anche una dimensione che vi faccia sorridere.
La prossima domanda è di Davide Candela di Intesa San Paolo. Prego.
Sì, buongiorno, grazie della presentazione e un benvenuto da parte mia al nuovo CEO. Avrei un paio di domande. La prima è sempre legata al mondo dell'energy supply e mi chiedevo, alla luce di quanto approvato in Europa inerente ai tagli sul gas attesi dal 1 agosto fino al 31 marzo dell'anno prossimo, se immagino che questi tagli saranno più rilevanti e se capiteranno sulla parte di business, mi chiedevo se potete darci il breakdown dei consumi tra retail e business, giusto per avere una proxy di quelli che eventualmente potrebbero essere gli impatti per la società e nel caso se una view del management su cosa si attende da questo punto di vista. Una seconda domanda poi sempre sul debito e con riferimento all'andamento del circolante per quanto riguarda le coperture gas. Mi chiedevo se al netto di eventuali nuovi stoccaggi prematuri, se dobbiamo leggere il debito come per fine anno in riassorbimento rispetto ai numeri che stiamo vedendo adesso l'1H o che eventualmente possano crescere nel terzo trimestre ma che poi possono riassorbirsi nella parte finale. E direi questo, poi se ho altre curiosità poi in un secondo momento. Grazie.
Ok. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, è ovvio che stiamo osservando attentamente il mercato, quindi con molta attenzione leggendo, ascoltando quello che le ultime informazioni sulle ulteriori riduzioni di fornitura e sulle eventuali poi riduzioni di consumi per il prossimo inverno. Qui sicuramente poi entrerà in vigore un piano di emergenza del governo che dovrà ribilanciare la domanda rispetto alle disponibilità del gas, anche considerando l'utilizzo del gas in stoccaggio e attingendo a quelle che sono le risorse strategiche del paese. Qui quindi il sistema italiano sicuramente preleverà solo il gas disponibile dall'import più stoccaggio, quest'ultimo non è rilevante. Che impatto ha la riduzione di consumi, come diceva appunto il dottor Candela? Allora, sicuramente noi immaginiamo che i tagli maggiori si concentreranno probabilmente sui grandi clienti energivori. E l'impatto sui margini di questo segmento per ERA è molto limitato. Per quanto riguarda la clientela retail, che è la maggior parte del nostro margine economico, questa avrà certamente la priorità nei consumi di gas. Infatti la riduzione dei consumi sarà probabilmente ridotta solamente a quello che sappiamo noi fino ad oggi, attraverso una prescrizione della riduzione della temperatura del riscaldamento di un paio di gradi. Quindi, in sintesi, direi che in caso di razionamento della domanda riteniamo di essere abbastanza protetti. Grazie. Per quanto riguarda la seconda, lascio la parola a Luca Moroni. Grazie.
Allora, se non avessimo ipotizzato, cosa che invece abbiamo fatto, di, se ci sono le condizioni di mercato, incrementare lo stoccaggio del gas, il riassorbimento del circolante sarebbe coerente con la stagionalità. Normalmente, una volta che si arriva a dicembre, quindi siamo più o meno a metà della stagione termica, e gli stoccaggi diminuiscono del 40%. Ma dato che, se ci sono le opportunità di mercato, pensiamo di sfruttarle per fare un po' più di magazzino gas, anche per affrontare in maniera più resiliente la stagione termica nei confronti anche dei nostri clienti, questo, diciamo, l'andamento di come potrà essere la PFN dipenderà anche da questo aspetto. Quindi adesso è un po' presto per dire, visto che la situazione di mercato è un po' volatile, e quindi ci devono essere poi le condizioni per effettivamente fare quello che abbiamo programmato di fare. Quindi ci aggiorneremo un po' su questo.
Grazie mille.
La prossima domanda è di Emanuele Oggioni di Kepler Chevreux. Prego.
Sì, buon pomeriggio, grazie per la presentazione e complimenti anche per i risultati. Ho una domanda in particolare sul water business, in quanto di recente sono stati riconosciuti dei premi per la qualità tecnica, e quindi volevo capire qual era l'impatto, qual è stato, se avete già registrato qualcosa nell'H1, e comunque quale può essere l'impatto per il 2022 da questa voce. Grazie.
Allora, noi allora, per quanto riguarda l'idrico, grazie a un impianto investitorio importante, come si diceva poc'anzi, siamo riusciti ad avere questi premi per gli anni 2018 e 2019, che quindi si sono concretizzati nel 2022. Ovviamente gli investimenti sulle reti per il gruppo ERA continuano. E nel piano abbiamo 2 miliardi di euro dei 3 miliardi 8 previsti, quindi questo renderà la rete ancora più resiliente, digitale e sicuramente ancora più affidabile, più efficiente, e quindi noi contiamo che di proseguire in questa direzione, quindi di poter avere analoghe e quindi mantenere questo ritmo di performance che ci garantisce poi eventuali ulteriori premi di qualità. Grazie.
Scusi, un follow up se posso. L'EBITDA nel water, in realtà year on year, cioè nell'H1 22 su H1 21, è stato abbastanza flat, diciamo, è stato salito di 3 milioni di euro. Qui immagino che ci fosse poi anche un effetto negativo dalle nuove gare, dalla vittoria delle gare che hanno avuto inizialmente avranno una pressione sui margini come quella di Rimini. Non è possibile però quantificare questo effetto sui premi, sulla qualità tecnica. Grazie.
Grazie innanzitutto per questo follow up, e qui ci consente di dare un'ulteriore informazione. Sicuramente Noi abbiamo dovuto far fronte a una riduzione per effetto della riduzione del WACC, che da sola vale circa 10 milioni per tutte le reti, e poi abbiamo sì anche la gara di Rimini, dove sicuramente abbiamo lasciato qualche punto, quindi sicuramente poi nonostante questo siamo riusciti ad avere 3 milioni di di crescita significativa. Ovviamente dobbiamo mantenere questa rotta e seguire questo percorso per poter avere ulteriori premi a seguito delle nostre buone performance che era ha sempre mantenuto fino ad oggi.
Perfetto, grazie.
Tommasi Di Vignano, la sessione domande e risposte è conclusa.
Vi ringrazio molto per l'ascolto, ci rivediamo dopo le ferie perché siamo un po' spompati, però saremo ancora più vigili. Grazie a tutti, arrivederci.